Questa mattina vedremo il tema davanti al Figlio di Dio incarnato. Davanti al Figlio di Dio incarnato. E faremo una panoramica dal capitolo 1 fino al capitolo 6, versetto da 1 a 6, che è il sermone che abbiamo, il passo che abbiamo trattato domenica scorsa. E perché ho voluto fare così? Perché mi rendo conto che domenica dopo domenica che abbiamo approfondito Marco, c'è tanto riguardo al Signore, ci sono tanti aspetti che ovviamente lungo l'esposizione noi possiamo prendere, ma poi col tempo ci possiamo anche dimenticare, ma soprattutto perché? Perché noi ovviamente pensiamo nel primo secolo la Chiesa evangelizzava su quella buona notizia, sulla potenza di Dio che salva il peccatore, nel modo in cui venivano istruiti dagli apostoli o da coloro che avevano scritto i Vangeli, in questo caso Marco. Perciò nel primo secolo possiamo immaginare che se tu eri lì a Roma e ti trovavi in una chiesa o con dei fratelli, tu avevi conosciuto Cristo per qualcuno che fedelmente ti aveva presentato Cristo, e a sua volta tu avresti presentato quel messaggio ad altre persone, possiamo dire forse andando al mercato, forse incontrandoti con i tuoi vicini di casa. Non c'era Facebook, non c'era nulla di questo, era tutto a tu per tu. E in questo caso possiamo pensare di che la Chiesa aveva bisogno di che cosa? Di conoscere di più riguardo a Cristo. E come noi abbiamo visto fino adesso, la vita di Gesù manifestò chiaramente chi lui era. L'incredulità nel cuore dell'uomo negò quella verità. Durante la sua prima venuta anche diverse persone avevano ricevuto questa fede salvifica, questa fede autentica che portò alle persone a che cosa? A credere in Cristo, ravvedersi i suoi peccati e dipendere dal Signore. E quindi quando noi pensiamo al Vangelo di Marco ricordiamoci sempre questo. Nel primo secolo un romano che avrebbe visto un uomo appeso sulla croce non avrebbe avuto nessun dubbio di che quella persona era un criminale. Se lui era su quella croce era perché lui aveva commesso qualcosa, e perciò per un romano capire Gesù è Dio, quel Gesù che tu mi parli è Dio, ma quel Gesù è morto su una croce. Come posso mettere insieme questo dilemma nella mia mente? E quindi qualcuno potrebbe pensare questo: come si può credere che Gesù è Dio se lui morì su una croce romana? O come si può seguire una persona che morì su una croce come un criminale? O possiamo anche pensare: come mai devo seguire qualcuno che secondo ciò che io so è morto, non è più vivente, perché la risurrezione doveva essere presentata accanto al Vangelo? E per quale motivo dovrei adorare un uomo che morì in questo modo? Domande molto logiche. Pensiamo anche ai farisei che si trovavano lì ai piedi di Gesù e dicono: tu hai salvato altri, salva te stesso. Loro lo usavano per disprezzare questo. Ma un romano poteva farsi queste domande dopo la crocifissione di Cristo. O potrebbe anche chiedersi come il Dio incarnato poteva soffrire come ha sofferto e morire come è morto. O come può essere che Dio si sia umiliato in questo modo? O come si può credere in un Dio che fu crocifisso? O come si può credere in un Salvatore che fu crocifisso? Quindi ogni persona può avere delle domande riguardo a Gesù, e Marco nel primo secolo scrive questo Vangelo affinché la Chiesa sia anche in grado di presentare correttamente chi era Gesù Cristo. Sappiamo da Marco 10:45 che Gesù era venuto per dare la sua vita in riscatto di molti. Marco lo presenta, ma voi ricordate questo: un romano in quel tempo, se non fosse perché Dio avrebbe ispirato Marco e avrebbe mandato altre persone che credevano in Gesù, erano al buio di questa verità. Avrebbero sentito che cosa? Forse lo che i romani dicevano: è stato crocifisso un giudeo che era qualcuno che si era rivelato al suo popolo e fu messo in croce. Ma la Chiesa avrebbe presentato quest'uomo era Dio. E non solo era Dio, lui era venuto proprio per morire e dare la sua vita in riscatto di molti, e poi lui è risorto. Quindi Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. Questo è il motivo per cui scrive Marco, per mostrare a tutti questa verità. Faremo una panoramica, perciò non leggeremo un passo nel specifico, ma andate in Marco 1:1 per iniziare, perché qua leggiamo che è l'inizio della buona notizia riguardo a Gesù, a questo uomo storico che ha vissuto nel primo secolo, che è il Cristo, è il Figlio di Dio. E quello che Marco sta facendo è annunziare una buona notizia. Se vi ricordate, questa parola buona notizia era molto importante nel primo secolo, lo abbiamo studiato quando abbiamo visto questo passo, ma facendo un breve riassunto, se tu eri romano, si veniva solitamente data una buona notizia che era legata al culto dell'imperatore romano. Quindi quando l'imperatore romano, supponiamo era arrivato alla maggioranza di età, all'età di maturità o altri eventi riguardo a lui, veniva data una buona notizia. Cioè tu come romano avresti sentito a che fare con qualcuno di importante, perché questa è una buona notizia. Ma Marco non dice una buona notizia riguardo a Cesare o al Cesare. È una buona notizia riguardo a Gesù, a Gesù, a questo uomo storico che ha vissuto nel primo secolo, è nato il 4 avanti Cristo, e che è il Cristo, è il Figlio di Dio. Anche per un ebreo, se voi andate in Isaia 49, andate in Isaia 49, anche per un ebreo la parola buona notizia o Vangelo era molto importante e significativa. Qua in Isaia 49 lui scrive: tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere. Dì alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Versetto 10: ecco il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio e li domina. Ecco il suo salario, ecco lui, la sua recompensa lo precede. E osservate il versetto 9 che dice: la buona notizia. Ora, noi abbiamo l'Antico Testamento che fu scritto in ebraico, e abbiamo il Nuovo Testamento che fu scritto in greco. In mezzo a queste due lingue c'è stata una traduzione fatta in greco dell'Antico Testamento che usa la stessa parola che Marco usa per buona notizia. In altre parole, quando voi leggete la buona notizia, un giudeo che aveva la sua Bibbia in greco, la Septuaginta, avrebbe letto Vangelo e avrebbe dovuto collegare con Isaia e vedere che cosa. Questa buona notizia di cui parlerà Marco è collegata a ciò che il Signore ha rivelato nell'Antico Testamento. E lui sarebbe andato in Isaia e avrebbe letto questo passo, possiamo dire. E Isaia sta scrivendo riguardo a questa buona notizia, che riguarda un messaggio di vittoria, di trionfo finale ed eterno di salvezza, e faceva in modo che questa notizia fosse la migliore di tutte. La migliore di tutte. È come per noi oggi sentire il Signore torna domani. Se tu sentiresti questo, dici wow, che notizia. Per un ebreo, sapere riguardo alla buona notizia era qualcosa che lui aspettava. E quindi Marco scrive Gesù, riguardo a Gesù, che è il Cristo, è il Figlio di Dio. E il fatto che fosse il Cristo indica anche che cosa? Che era il Messia, era il re promesso nell'Antico Testamento, era colui che sarebbe venuto per dare stabilità al regno, per governare su Israele, per scacciare tutti i nemici di Israele e avere, e portare Israele a avere dominio sulle nazioni. Però dopo che Gesù è morto e salito in cielo, possiamo dire un giudeo avrebbe potuto pensare: era un profeta, forse era un uomo buono, ma non so proprio se era veramente Dio. Marco dice: la buona notizia di cui vi parlerò in tutti questi 16 capitoli riguarda che cosa? A questo uomo storico che è il Messia, e che, essendo il Messia, chi è? È il figlio di Dio, è il figlio di Dio. Capitolo 1, lui era stato preannunciato nelle scritture. Versetto 2, versetto 3 dice: secondo quanto è scritto nel profeta Isaia. E non solo, il Messia, questo uomo Gesù storico che ha vissuto, che è il Cristo, il figlio di Dio, era stato annunciato dal suo predecessore Giovanni il Battista. Versetto 4. E non solo, al versetto 9 del capitolo 1 vediamo che Gesù si presentò pubblicamente per essere battezzato da Giovanni il Battista, e Dio il Padre lo riconobbe, lo esaltò, e lo Spirito Santo lo unse come se fosse il Messia, perché lui era il Messia. Anche più tardi Gesù verrà tentato e portato nel deserto. Lui vincerà il suo nemico principale, Satana. Il re sconfigge il suo più grande nemico nelle condizioni più, possiamo dire, deboli. Aveva fame, aveva sete, era debole, ma lui si afferrò alla parola di Dio e vinse ciò che il Satana voleva fare. Che significava? Tu che sei il Messia, io ti do ciò che riceverai, ma in un modo mio. Non seguire il tuo padre, fai ciò che io ti dico e ti darò tutto ciò che a me mi è stato dato, diceva Satana. E Gesù dice: no, io mi affido a ciò che è scritto e seguo la volontà di mio padre. Quindi questo Vangelo parla del re e parla anche del suo regno, versetto 15, perché Gesù predicava un messaggio specifico: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Lo abbiamo anche visto questo. Pensate, Israele davanti al regno poteva entrare? Beh, Gesù sta mettendo una condizione affinché chi voleva entrare al regno doveva adempiere. Qual era? Ravvedersi dei propri peccati. Questo l'ha detto al suo popolo. Questo lo dice a ogni uomo che davanti al suo regno, davanti alla sua signoria, l'uomo che cosa deve fare? Deve ravvedersi dei suoi peccati. Pensate al modo in cui Gesù annuncia la buona notizia e quanto oggigiorno si può essere lontano da questa presentazione del Vangelo. Oggigiorno è: vieni in chiesa, ascolta la parola e va bene. Tutto quello è al fine che la persona si ravveda dei suoi peccati. Il ravvedimento dei peccati non è qualcosa che accade come un'emozione. Il ravvedimento dei peccati è basato su ciò che Dio dice nella sua parola e che mi porta a me a vedere dinanzi alla legge di Dio: io ho trasgredito e merito la condanna. È molto importante che ogni concetto che noi troviamo nella scrittura, ogni parola, venga definita correttamente dalla scrittura affinché non ci siano, possiamo dire, false conversioni o non ci siano false aspettative da persone che vogliono conoscere di più la scrittura. Quindi Marco presenta a questo Gesù, che era il re di Israele, un regno che era offerto in quel tempo, che poi è stato rifiutato dai capi giudei e che si è rinviato più avanti nel tempo. E questo re, questo Messia, questo figlio di Dio incarnato, prese 4 discepoli, prese 4 uomini affinché lo seguissero, affinché diventassero i suoi discepoli. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni sono i primi. Perciò immaginate, il Messia, il Re, non sta andando a scegliere a Gerusalemme, possiamo dire coloro che saranno più vicini a Lui, ma sta scegliendo uomini normali. Uomini normali. E davanti a questi uomini, in Marco 1:22, Gesù entra nella sinagoga, Lui insegna e dice Marco che tutti si stupivano del suo insegnamento, perché Egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Pensate, Marco sta mostrando che cosa? Ciò che questo uomo sta facendo è totalmente diverso a quello che Israele ha conosciuto fino a quel momento. E in quel contesto, versetto 25, si manifesta un demone e Gesù dice: sta zitto ed esci da costui. E cosa è successo? Il demone uscì da questo uomo. Insegnamento e segni miracolosi che mostrano che cosa? Lui è Dio, Lui è il Messia. Versetto 34 dice che Gesù guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni. Qua vediamo proprio che c'era un potere illimitato da parte di Gesù verso qualsiasi malattia, verso qualsiasi impossessione di demoni, di uomini. E Gesù manifestava la sua autorità e la sua potenza. E lo faceva, versetto 35 del capitolo 1, in dipendenza da suo padre. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. E l'abbiamo visto, è l'Onnipotente che dipende da suo padre. Al versetto 38 vediamo che di nuovo il suo ministero era proprio predicare. Lui dice a Pietro: andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Al versetto 39 fino alla fine del capitolo 1 c'è questo uomo che aveva la lepra che va da Gesù, gli chiede di essere guarito, una malattia che in quei tempi non si guariva mai. E lui in modo istantaneo, versetto 41, lui dice: lo voglio, sì, purificato. E la lebbra sparì da quell'uomo e fu purificato, versetto 42. Al capitolo 2, Marco trova un uomo paralitico. E lui gli dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. Versetto 6, erano seduti là alcuni scrivi e ragionavano in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia, perché aveva detto: i tuoi peccati sono perdonati. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? E poi cosa dirà Gesù, versetto 10? Affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità di perdonare i peccati sulla terra, io ti dico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Versetto 12, il paralitico subito si alzò e preso il suo lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Perciò Gesù è in grado di perdonare i peccati? Sì. Qualcuno che era lì presente avrebbe detto: ma come ci rendiamo conto che Lui veramente ha perdonato i peccati? Gesù dice al paralitico: alzati e cammina. Nel momento in cui il paralitico si alzò e camminò, mostrò che cosa a Gesù? Che Lui lo aveva perdonato ai suoi peccati. Perciò consideriamo ciò che Marco sta facendo. Marco ha iniziato il suo Vangelo parlando di Gesù che è il Messia, il Figlio di Dio, e sta mostrando che Gesù insegnava, Gesù faceva segni miracolosi che nessun uomo aveva mai fatto, e perdonava anche dei peccati. I farisei cosa dicono qua? Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? la loro comprensione della scrittura era corretta, solo Dio poteva perdonare i peccati. E che cosa avrebbero dovuto fare nel momento in cui il paralitico si alza? Avrebbero dovuto dire: quest'uomo è il figlio di Dio, è Dio, perché lui ha appena perdonato dei peccati a questo uomo, e la dimostrazione visibile di questo qual è? Che quell'uomo si alzò e camminò. Vedete che cosa Marco sta presentando di Gesù? Vedete come deve essere caratterizzata la nostra evangelizzazione? Deve essere centrata su chi è Gesù. Pietro, arriverà un momento che davanti a Gesù, quando Gesù tira fuori tutta quella quantità di pesci, cosa dice? Allontanati da me, sono un peccatore. Quindi tutto ciò che Gesù sta facendo, che Marco sta mostrando, sta portando il lettore a vedere che cosa? Quest'uomo è Dio. E se è Dio, io voglio conoscere di più. E voglio conoscere di più perché se lui è Dio ed è venuto e ha dato la sua vita per molti, io voglio capire di più. Versetto 15 dice che, capitolo 2, molti lo seguivano. Quindi a questo punto già Gesù inizia ad avere un seguito. Ci sono i suoi discepoli, ci sono molti che lo seguono. Anche sappiamo che al capitolo 2, versetto 18, riceve la visita di alcuni discepoli di Giovanni il Battista, e alcuni farisei. In questo caso Gesù mostra che lui è unico, lui è incompatibile con la religione. Non c'è nulla che si debba aggiungere a Gesù, né le buone opere delle persone, né la moralità della persona, no. Gesù è esclusivo ed unico. L'uomo non deve compararsi con Gesù dicendo: che cosa io posso dare a Gesù? No, il punto è: dinanzi a Gesù tu non puoi dare niente. Se tu pensi di essere una brava persona, stai sbagliando. Se tu pensi che tu potrai portare tante buone opere a Gesù e al suo regno, stai sbagliando. Perché dinanzi a Gesù noi valiamo zero. Siamo peccatori perduti. E Gesù mostra loro di che lui è incompatibile con qualsiasi religione che desidera guadagnarsi il favore di Dio. Capitolo 3, si vedrà l'ostilità nei confronti di Gesù. Gesù guarisce un uomo di sabato e in quel momento i farisei decidono di ucciderlo. Allora Gesù, versetto 5, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: stendi la mano. E gli stese la mano e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. E Marco continua a mostrare, versetto 7 a 12, che cosa? Che questa folla che lo segue si precipitavano addosso a lui per toccarlo, perché lui aveva guarito molte persone. Quindi seguite il discorso di Marco: c'era Gesù che viene chiamato al ministero, dopodiché c'è un gruppo di persone che lo iniziano a seguire, lui inizia a fare un ministero pubblico, la gente inizia a seguire Gesù, appaiono i farisei, appaiono gli erodiani che lo rifiutano e vogliono ucciderlo, e contemporaneamente a questo c'è tanta gente che lo sta seguendo perché faceva guarigioni. E poi al capitolo 3, versetto 14, Gesù prende 12 per tenerli con sé e per mandarli a che cosa? A predicare con il potere di scacciare i demoni. Al versetto 21 inizia l'opposizione sempre più grande nei confronti di Gesù. I suoi parenti vennero per prenderlo perché dicevano: è fuori di sé. Versetto 22, gli scribi dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Gesù viene rifiutato, viene bestemmiato dagli scribi. Quindi la rivelazione sempre più chiara di Gesù cosa produce in coloro che erano intorno a lui? Rifiuto. Non comprensione chiara di chi è Gesù. Perché? Perché il cuore dell'uomo è incredulo. Se tu stai evangelizzando qualcuno e tu vedi che quel qualcuno non capisce, rifiuta, non ti concentrare e non ti aspettare che quella persona capisca. Perché il cuore è incredulo. Tu puoi dire, ma io ho creduto, ma anche il tuo cuore era incredulo. Che cosa ha fatto a quel cuore incredulo il credere? Efesini 2, la fede che è un dono di Dio. La fede che ti portò a che cosa? A vedere chiaramente chi è Gesù e credere in Lui, vedere il tuo proprio peccato, la sua santità e ravvederti dei tuoi peccati. Il cuore è incredulo. Al capitolo 4 Gesù inizia a parlare in parabole. Stiamo vedendo che c'è pochi discepoli che lo seguono, una gran folla che lo segue per motivi sbagliati, guide religiose di Israele che lo rifiutano. In questo momento c'è questo piccolo gruppo di 12 apostoli. Dopo la risurrezione di Gesù ci saranno 500 in Galilea, 120 in Gerusalemme. Pensate, il Messia, il re tanto atteso di Israele, avrà soltanto alla fine, quando lui se ne andrà, 600 e qualcosa di discepoli. Era il Messia tanto atteso. E i discepoli in quel contesto che vedono tutta questa scena si chiedono: perché siamo così pochi, Signore? Possiamo dire. Per loro era difficile capire come, se Gesù era in mezzo a loro e stava facendo tutti quei segni miracolosi, la gente non credeva, non lo seguiva per quello che lui veramente era. Loro sentivano l'insegnamento, aveva una grande autorità, diceva "io vi dico", vedevano il suo potere miracoloso, segni che indicavano che lui era il Messia sulla base dell'Antico Testamento. E Gesù parla e dice: non è il problema del messaggio, è il problema del terreno. E lui parlerà di 4 terreni, vi ricordate? Il primo che non rifiuta, il secondo che riceve ed è gioioso ma poi si abbandona, e poi c'è l'altro terreno anche che sembra che ha attecchito ma poi non crede in niente, e poi c'è quel quarto terreno che il seme attecchisce e dà tanto frutto e si vede, è evidente. E Gesù mostra questo ai suoi discepoli per dirgli: tutto ciò che sta succedendo non è un problema né mio né del messaggio, è il problema di dove cade quel seme, che è il cuore dell'uomo. Questo l'abbiamo visto, questo deve aiutare a noi di nuovo a capire che cosa. Quando tu evangelizzerai, tu stai gettando seme. Ma quei semi attecchiranno solo se Dio lavora in quel cuore. Potrai essere il migliore evangelista. Paolo stesso dice: pregate per me affinché presenti il messaggio come ne devo. Però tanti di quelli che ascoltavano Paolo non credevano. Anzi, erano proprio quelli che non credevano, dopo aver ascoltato a lui, che lo portavano davanti all'autorità, lo flagellavano, gli facevano del male. Perché il punto è il cuore dell'uomo. È la nostra responsabilità, noi dobbiamo essere fedeli a presentare quel messaggio, perché noi non sappiamo in quale cuore Dio lavorerà. E questo è un aiuto per noi, come lo era per i discepoli, perché i discepoli davanti a questa situazione, lui dirà che alla fine la risposta positiva al Vangelo non dipenderà da ciò che i discepoli faranno, dipenderà da ciò che Dio farà in coloro che ascolteranno. E anche Gesù dirà attraverso altre parabole al capitolo 4 che che l'espansione del regno di Dio, che in quel momento è così piccola, nonostante l'incredulità delle folle, sarebbe stata più grande delle aspettative. In altre parole, tu devi essere tranquillo. Quando tu evangelizzi, quando tu porti il Vangelo, devi stare tranquillo. Prima, perché non dipende da te che le persone si ravvedano e credano. Secondo, perché non abbiamo il controllo di lavorare nel cuore di una persona. Noi possiamo sì persuadere, fargli vedere questo è ciò che potrà accadere, ma quella fede salvifica noi non la crediamo. Gesù crea la fede e la rende perfetta. Quindi davanti a quella situazione noi dobbiamo essere tranquilli. Tante volte ne parliamo, alcuni possono esprimere: sono preoccupato per la Chiesa, perché siamo pochi. Non ti preoccupare, tu evangelizza e lascia che Dio lavori nei cuori di quelli che Lui ha scelto prima della fondazione del mondo, e che se è un eletto, attraverso la tua predicazione quella persona crederà. Ma tu non potrai né forzare né i tempi né la risposta nel cuore di una persona. E pensa a questo: tante volte sono le nostre aspettative, ma non sono quelle di Dio. Atti parla di che cosa? Dio aggiungeva alla sua Chiesa. E noi ovviamente evangelizziamo, ma noi evangelizziamo trascinando le persone, facendoli sedere e dicendo: questa persona deve continuare a venire affinché creda. Non lo sappiamo, perché è Dio che fa quell'opera nei cuori delle persone. Quindi Marco sta presentando riguardo a questo re glorioso, che è il Messia, è il figlio di Dio, e che quando sale su una barca si alza una grande bufera, versetto 37 del capitolo 4, si alza una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Gesù stava dormendo sul guanciale a popa, versetto 38, i discepoli gli gridano: maestro, non ti importa che moriamo? E il figlio di Dio sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Cosa è successo? Il vento cessò e si fece gran bonaccia. E qua Gesù aiuta loro a rafforzare la loro fede. Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? I discepoli stavano crescendo nella comprensione del figlio di Dio. Già sapevano che era il figlio di Dio, però loro stavano vedendo cose che per loro erano incredibili. Come ho detto, il mare di Galilea, quando Gesù disse questo, tutto il mare di Galilea si fermò. Noi possiamo dire: ah, era, come mai non hanno capito? Beh, se noi fossimo in quel contesto, tu saresti stato sorpreso e avresti detto: chi è questo? Come diranno loro, versetto 41, chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Pensate, un lettore del primo secolo, leggendo questo, avrebbe dovuto dire: chi è costui che quando si trovò in quella situazione disse: taci e calmati, e si fece gran bonaccia? Chi è? Marco 1, versetto 1, Gesù è il Cristo, è il figlio di Dio, che aveva autorità sulla natura, aveva autorità sul perdono dei peccati, aveva autorità sulle malattie, aveva autorità sullo scacciare i demoni. Versetto capitolo 5, versetto 2, aveva autorità di scacciare un numero illimitato di demoni, perché al capitolo 5 gli viene subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, che, guardate la fine del versetto 3, nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena. Versetto 4, nessuno aveva la forza di domarlo. Sappiamo che dal versetto 9 erano molti, lui, questo demone che parla per conto di tanti altri demoni, dice: il mio nome è legione, perché siamo molti. Lo sappiamo anche perché poi questi demoni vanno su un gran numero di porci. E Gesù gli disse: andate da quei porci. Una sola parola. E loro fecero ciò che Gesù aveva comandato loro. Riflettiamo su questo. Gesù cosa dice? Marco 1,18, guardate. Marco 1,18. scusate. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi. Sta ordinando lui. Quando Gesù ordina il mare ubbidisce. Quando Gesù ordina i demoni fuggono. Quando Gesù dice sii guarito, la malattia sparisce. Quando Gesù dice all'uomo ravvediti, cosa fa l'incredulità dell'uomo? Lo rifiuta. Voi vi rendete conto la profondità della nostra corruzione dinanzi a Dio? Che l'uomo dice no a colui che parlò e tutto fu. Pensate al giudizio che riceveranno i farisei, che dinanzi a questo hanno detto: tu fai ciò che fai non per Dio ma per Belzebù. Questo ci fa vedere che abbiamo un glorioso Dio, un Dio pieno di grazia, che ha permesso che l'uomo continuasse a vivere dopo Adamo ed Eva, e che ha dato suo figlio affinché chiunque, giudeo o gentile, crede in lui, in ciò che noi stiamo vedendo, abbia la vita eterna. Gesù aveva autorità sull'insegnamento, sui demoni, malattia, perdonare i peccati, natura. Lui aveva una potenza illimitata per ogni malattia, per guarirla. Aveva una potenza illimitata sulla natura. Aveva una potenza illimitata sui demoni. Capitolo 5, versetto 21, 43. Avrà una potenza illimitata per guarire un flusso di sangue che nessuno aveva potuto guarire. E poi cosa farà? Avrà potenza e autorità per dire a una bambina: alzati e cammina. E la bambina si alzò e camminò. Per noi è normale vedere che Gesù è Dio e ci sorprendiamo di ciò che lui ha fatto. Ma pensate, se Gesù è Dio e Gesù è morto sulla croce per i peccati di coloro che credono, la domanda che tutti come esame dobbiamo farci dinanzi a Gesù è: qual è la mia risposta dinanzi a ciò che Gesù ha fatto? Perché lui è il creatore di ogni uomo, ma è il salvatore di coloro che credono. Non è il salvatore di tutti. Tutti possono essere salvati attraverso Gesù Cristo, ma lui è morto per coloro che credono in lui. Perché? Cosa subirà il peccatore se non si ravvede? Subisce la ira e l'abbandono di Dio per i suoi peccati. Dove subisce questa ira e abbandono di Dio? Nell'inferno. Invece il peccatore che si ravvede, tutta quella ira e abbandono che merita per i suoi peccati non la vivrà quella persona in prima persona, ma l'ha vissuto chi? Gesù su quella croce. E Gesù dal versetto 21 a 43 rafforzerà una fede esistente in questa donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e risponderà alla fede esistente in uno dei capi della sinagoga che chiederà a Gesù: vieni a casa mia perché la mia bambina sta morendo. Quindi qua vediamo che Marco ci inserisce come Gesù risponde alla fede esistente in queste persone. Al versetto 36 dirà a Jairo: non temere, soltanto continua ad avere fede. E quindi non soltanto vediamo la gloria di Cristo attraverso questo Vangelo, le sue perfezioni, chi lui era, ma vediamo anche come lui risponde alla fede di coloro che hanno creduto e si sono ravveduti dei loro peccati dinanzi a Dio. tu sei davanti al Figlio di Dio incarnato. Si dice sempre, se qualcuno ascolta riguardo a Gesù, è una grazia. Ma se una persona non credente continua a ascoltare di Gesù, di Gesù, di Gesù, la verità, e non risponde in ravvedimento e fede, quella verità sarà un giudizio anche quando morirà, perché avrà sentito e deliberatamente ha rifiutato quella verità. Perciò chiediamoci come stiamo rispondendo davanti al Figlio di Dio incarnato. E diciamo davanti perché Gesù non è qui, ma perché la scrittura che fu rivelata da Dio ci presenta in modo perfetto chi veramente era il Figlio di Dio. E questo ci responsabilizza dinanzi a una rivelazione perfetta e autorevole di chi era il Figlio di Dio. E ogni uomo deve considerare ciò che Cristo ha fatto sulla croce. E deve considerare che cosa? Marco 10:45. Guardate lì per un attimo. Dice, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito. Pensate, lui era il Messia, doveva essere servito come re, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Lui ha dato la sua vita come prezzo di riscatto, quindi la sua morte o la sua vita fu data per un proposito per molti. E questo proposito è essere prezzo di riscatto. Possiamo dire, tu e io dobbiamo essere riscattati da qualche cosa. Da che cosa? Dal mondo che è cattivo? No. Da che tu sei in sofferenza per tutto ciò che ti hanno fatto? No. Tu devi essere riscattato dal giudizio di Dio che grava su di te per aver trasgredito ciò che Dio ha detto che dovevi fare, in poche parole. Quindi tu devi essere riscattato da proprio Dio stesso, perché noi abbiamo trasgredito la legge di Dio. Romani 3:23 dice, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato. E tante volte noi, parlando anche con cattolici, tu sei un peccatore? Sì, tutti abbiamo peccato. Ma ciò che il Vangelo fa è rimuovere dal plurale a dire io ho peccato. E dice che poi, versetto 24, tutti coloro che credono sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante ciò che Cristo ha fatto in Gesù, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Perché Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, un sacrificio che propizia la ira, che adempie la giustizia e l'ira di Dio. Perché la paga del peccato è la morte, dopo la morte c'è il giudizio, l'uomo non può salvarsi dal giudizio di Dio attraverso le proprie opere, perché le proprie opere vengono dinanzi a Dio viste come debito. Isaia dice che la nostra giustizia è come un abito sporco. Romani 3:10 dice che non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, nessuno che cerchi Dio. Ma Dio ha risolto quel problema attraverso Cristo. Seconda Corinzi 5:21, a colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi considerate questo, noi attraverso il Vangelo di Marco, cosa stiamo vedendo? Che Marco sta presentando a Gesù in un modo molto preciso. Lo insegnava, Lui era il re, era il figlio di Dio. Che altro faceva lui? Segni miracolosi che indicavano lui è il Messia. Davanti a questo lui è morto. E poi c'è tutta la parte che riguarda noi come peccatori dinanzi a Dio. Noi abbiamo questo opuscoletto che ci aiuta a evangelizzare. Ma il Vangelo di Marco è qualcosa di cui voi dovete approfondire e approfondire, perché questo era la potenza ed è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E guardate 2 Corinzi 5:19, dice: Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Pensando a un romano che si trovava nel primo secolo, aveva il Vangelo di Marco, avrebbe fatto vedere a questo romano incredulo: Gesù è morto sulla croce non per i suoi crimini, perché Marco 10:45 dice che Gesù morì come prezzo di riscatto per molti, perciò la sua morte sulla croce non fu per i suoi crimini, la sua morte sulla croce fu per i crimini di coloro che avrebbero creduto in lui, perché Dio ha deciso che cosa? Di non imputare agli uomini le loro colpe, perché le colpe degli uomini per i propri peccati sono caduti su Cristo. Quanto è profondo Marco. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E cosa dirà Marco alla fine del suo Vangelo? Mostrerà che le donne sono andate al sepolcro, e ci sarà capitolo 16, versetto 6, ci sarà un angelo che dirà a queste donne che non trovano il corpo di Gesù: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, egli è risuscitato, non è qui. Gesù non era rimasto nel sepolcro. Perché? La paga del peccato è la morte. Gesù non aveva mai peccato, perciò la morte non poteva trattenerlo, ed egli risuscitò. Marco è molto preciso con la sua dimostrazione di chi è Gesù. E quindi facciamoci la domanda per noi Chiesa: come stiamo presentando il Vangelo? Questo non è assolutamente un rimprovero, è un incoraggiamento a continuare insieme a crescere per avere un'evangelizzazione sempre più fedele. La potenza di Dio è in questo messaggio. E allo stesso tempo, considerando ciò che Marco ha scritto, noi riconosciamo veramente chi è Gesù. E da quello che leggiamo di Gesù, dove deve portarci? A dipendere da Lui, a riposarci in ciò che Lui dice nella Sua parola, a glorificarlo, a lodarlo per chi Suo Figlio è. Chi ha il Figlio ha il Padre, chi non ha il Figlio non ha il Padre. Nel momento in cui tu riconosci chi è Gesù e tu ami Cristo secondo la Sua parola, tu stai adorando il Dio Trino. Dio nella sua grazia ci ha donato la fede in Cristo. Noi non siamo né migliori né peggiori di nessuno. Non siamo né la miglior chiesa né la peggior chiesa. Siamo una chiesa che per grazia ha potuto vedere chiaramente Cristo, perché Dio ci donò la fede del ravvedimento, ci portò a ravvederci i nostri peccati, a confidare in Cristo. E noi vogliamo parlare di questo Signore Salvatore ad altri, affinché attraverso una sana comprensione del Vangelo lo Spirito Santo usi quel Vangelo come nati due per compungere i cuori di peccato. Ma questo non è nelle nostre mani. E come Marco presenta nel suo Vangelo, Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. E più chiaro noi presentiamo questa verità alle persone, le persone cosa vedranno? Più chiaro il proprio peccato, il proprio bisogno di ravvedersi e credere in questo Signore Salvatore che nella sua prima venuta è venuto per dare la sua vita in riscatto per molti, ma Lui sta tornando. E alla fine ogni ginocchio si piegherà dinanzi a Cristo e ogni ginocchio dovrà affrontare un giudizio. Ogni persona incredula dovrà affrontare un giudizio per il proprio peccato che non è stato, che non è caduto su Cristo nel grande trono bianco. E perciò consideriamo ciò che Marco ha scritto e consideriamo anche la grazia che noi come Chiesa abbiamo ricevuto di vedere chiaramente chi è Gesù ed essere così portati al ravvedimento per essere perdonati dai nostri peccati. Gesù è il Cristo. Gesù è il Figlio di Dio. E la mia domanda per te, sia che tu sia credente e parte della Chiesa, sia che tu non sia parte della Chiesa, è: cosa pensi di Gesù? Perché questa domanda è cruciale. Noi non sappiamo quando lasciamo questa terra. Ieri vedevo il telegiornale, ad un tratto sono caduti 4 missili su un palazzo, morti tutti. Tu non sai in quale momento ti può sorprendere la morte. Se hai creduto, riposa perché andrai alla presenza del Signore. Se tu non hai creduto, temi il Signore, perché quando muori poi non hai opportunità di ravvederti, ma viene il giudizio. E perciò considera chiaramente e seriamente chi è il Figlio di Dio.